SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Per raccontarci la sua storia, oggi parliamo con il dottor Emilio Gabrielli, laureato in ingegneria chimica e giunto per la prima volta in Australia nel 1981, dove ha vissuto per 15 anni per poi andare a vivere in altri paesi. Buongiorno Emilio.
Buongiorno Luisa.
Emilio, qual è la ragione che nel 1981 ti ha portato in Australia?
E nel 1981 ero in effetti sposato con un'australiana ed avevo due bambini piccoli, lavoravo nel settore della distillazione ed ero amico di una compagnia chiamata Italimpianti, che era nostra competitrice, e improvvisamente aprirono un ufficio a Sydney, e io dissi: oh, guardate, io per i figli piccoli ho sempre sognato di andare a fare un po' di Australia, per conoscere anche il paese, diciamo, di mia moglie a quell'epoca, e i dirigenti dei tali impianti mi offrirono di venire qui, e dove in realtà non lavoravo sulla distillazione quando ero qui, ma lavoravo a Port Kembla per muovere il carbone o il minerale di ferro, e così incominciò la mia avventura australiana.
E tu sei un'esperienza nel settore idrico, ce ne vuoi parlare? In che cosa consiste esattamente?
Sì, guarda, io da quando ero giovane mi trovai in Perù a fare un piccolo distillatore solare per una comunità che praticamente aveva solo acqua inquinata o era salata, e facemmo questo piccolo distillatore solare che cambiò completamente la qualità della vita di queste povere persone, perché sai, essendo un distillatore solare non c'era nemmeno da pagare l'energia, era solo un po' di vetro, un po' di cemento, e mi resi conto di quanto era fondamentale l'acqua per il benestare delle persone. Io, da persona fortunata, nato a Firenze dove l'acqua veniva dal rubinetto, dove non c'era il problema dell'acqua, questa esperienza mi fece capire quanto importante era per il mondo, e mi fece pensare che sarebbe stato bello, visto che ero ingegnere chimico, di fare così un'esperienza di lavoro nel settore dell'acqua. Ebbi la fortuna che quando tornai dal Perù, che in Italia Gheddafi era venuto al potere in Libia da poco tempo, e una delle sue priorità era di dare acqua a tutte le persone della Libia, e quindi stava costruendo dei grandi impianti di distillazione in tutte le città della costa della Cirenaica e della Tripolitania, e quindi non ebbe assolutamente difficoltà a trovare lavoro in una società che lavorava sulla distillazione. Sono entrato in quel settore lì e praticamente ci ho passato la maggior parte della vita con grande soddisfazione professionale, perché in effetti ho visto più volte nella vita quanto l'acqua permette alle persone di vivere meglio. Associata a questa felicità di vedere quanto l'acqua fa bene, purtroppo ho visto anche quante persone ancora soffrono intorno al mondo perché non hanno accesso normale all'acqua e anche a un gabinetto per avere una vita decente. Però almeno lavorando su questo settore ho avuto la soddisfazione di aiutare qualcuno a stare un po' meglio.
Emilio, diciamo, c'è il problema dell'acqua anche in Italia, per esempio ad Ischia, nelle isole, e devono trasportare l'acqua da Napoli perché non c'è dissalazione. Ma come mai?
Guarda, purtroppo, ma non solo in Italia, la dissalazione è arretrata. Sulle isole italiane dovrebbe esserci dissalazione praticamente su tutte, perché arrivano con le bettoline a portare l'acqua, infatti il governo la porta nelle isole, ma costa 10 volte tanto quanto dissalare l'acqua sulle isole, quindi non ha senso fare questo sforzo. Per fortuna sta cominciando, su 3 delle isole della Toscana ci sono ora dei dissalatori, anche lì nelle isole del Lazio, e incomincia anche nelle isole Eolie, qualche dissalatore sta apparendo, ce n'è uno a Lampedusa, quindi si sta rompendo questa inerzia della dissalazione. Però rispetto ad altri paesi sicuramente l'Italia è indietro, ma guarda Luisa, ti posso assicurare, perché non c'è acqua, e quando non c'è acqua non è che la puoi creare, e fino a che non si trova un altro mezzo migliore per creare acqua che non c'è, c'è solo la dissalazione, o riusare, ripulire quella che hai usato, che è un po' una stessa cosa come la dissalazione, oppure la dissalazione. Quindi vedrai che l'Italia ci arriverà. Anche recentemente ho letto, anche lì in Puglia stanno mettendo dei dissalatori, e speriamo che si vada avanti così, perché sono è come un'assicurazione contro il cambio climatico avere un dissalatore. Si spera, se l'acqua del mare finisce allora non ci siamo più, ma finché c'è acqua del mare almeno si può dissalare quella lì.
Questo argomento mi incuriosisce, ma come funziona la dissalazione?
Guarda, ho appena finito di scrivere un libro sulla storia della dissalazione, perché non l'aveva scritto nessuno. Ed è interessante, quando ho iniziato a fare la ricerca credevo che esistesse da 3.000 anni, invece sono arrivato a vedere che è 7.000 anni che l'uomo dissala l'acqua, e la fa della maniera facile, nel senso da chiunque fa la pasta asciutta, quando metti l'acqua salata e se per caso prendi una gocciolina di che si è condensata lì sotto il coperchio, è dissalata, perché in pratica se tu bolli l'acqua e poi ricondensi il vapore, questa è dissalata. Quindi per 7.000 anni si è usato questo sistema. Quando siamo arrivati a 300-200 anni fa, è cominciato a diventare più sofisticato, però è sempre stato quello lì, evaporare l'acqua e condensarla. Poi improvvisamente negli ultimi decenni del millennio passato si è inventata una nuova forma che è arrivato proprio l'anno 2000, quindi dagli ultimi 20-25 anni, ha soppiantato dopo 7.000 anni la distillazione per evaporazione e condensazione, e questa tecnologia si chiama osmosi inversa, non so se l'hai sentita nominare, e praticamente sono delle membrane attraverso cui fai passare con una grande pressione, fai passare l'acqua e riesci a passare l'acqua, ma i sali vengono trattenuti da questa membrana. E questa membrana è facile visualizzarla, non è molto differente al tessuto di una camicia, praticamente, è soltanto che immagina, i pori sono così piccoli a livello atomico che riescono a frenare, a tenere indietro la maggior parte dei sali, e passa soltanto l'acqua, che quindi diventa potabile.
Emilio, ma la dissalazione in Australia si usa o no?
Come no? L'Australia è uno dei paesi più avanzati su questo. Non so se ti ricordi, devi aver sentito a un certo punto, quando ci fu il Millennium Drought, la siccità del millennio, tutte le città grandi, quindi Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide e Perth e Gold Coast, si dotarono di impianti di dissalazione per coprire circa dal 25 al 50% del loro fabbisogno. Ora, per fortuna, in un certo senso, poi le cose cambiarono e ricominciò a piovere, e quindi non ce n'è stato più bisogno di usarli in continuazione qui a Sydney, a Melbourne e nel Gold Coast. Ma in Adelaide e a Perth hanno continuato a usarli, perché senza quelli non avrebbero abbastanza acqua. E qui a Sydney e a Melbourne li facciamo funzionare quando non c'è abbastanza acqua. Sai, Warragamba Dam, che è la nostra fonte, diciamo, primaria di acqua qui a Sydney, quando scende al di sotto del 70%, per fortuna ora c'è il distillatore, allora praticamente viene comprata una quantità di acqua prodotta dal distillatore, e siamo sicuri che si mantenga il livello di Warragamba Dam ai livelli necessari. Quindi, se ti ricordi, un tempo c'era tutta la quando non avevamo acqua, i ben, si poteva lavare la macchina, non si poteva bagnare nemmeno il giardino. Oggigiorno non dovrebbe più succedere questo, perché abbiamo la facilità, questa assicurazione di avere l'impianto di distrazione che può essere messo in funzione, e quindi abbiamo questa fortuna in Australia, che abbiamo la distrazione che ci può aiutare a superare i momenti di crisi idrica.
Si dovrebbe, ma non si è mai sicuri, perché quando arriva il caldo forte non piove e c'è sempre questo problema.
Ah, senz'altro, può essere, però in effetti dal punto di vista dell'acqua, diciamo dal rubinetto, così ormai le grandi città dell'Australia non dovrebbero più avere questo problema, perché Sydney più o meno ha una capacità, credo adesso, del 25% che può farlo con la distrazione, ma c'è già il piano, quando ci fosse bisogno, di raddoppiarlo, quindi arrivare al 50%. Melbourne già ha il 50%, e anche Adelaide è giù di lì. Quindi per fortuna, a meno che venga un'altra grandissima come quella del millennio, non dovrebbe esserci la necessità di razionamenti dell'acqua. La cosa è che l'acqua non si deve sciupare, perché tra l'altro costa l'acqua, quindi se ci fosse veramente una siccità grande, io spero che ancora il governo obblighi la gente a usarla con parsimonia. Però dover far morire i giardini perché non c'è più acqua non dovrebbe più succedere.
Emilio, qual è la maggiore soddisfazione che hai avuto in questo tuo lavoro?
Ma guarda, probabilmente fu quella prima volta in Perù, quando vidi cosa voleva dire della gente che non aveva soldi né nulla, che pensa, c'era una mortalità infantile di decine, non si misuravano i numeri dei bambini che morivano per dissenteria appena nati, erano condizioni igieniche terribili. E aver visto che improvvisamente stavano meglio, e l'ho rivisto durante la vita, di comunità che stanno male e che improvvisamente con l'acqua pulita vedi le persone stanno meglio. Forse come aneddoto, uno di quelli più belli è stato in Brasile, in una comunità che da pochi anni aveva un piccolo distillatore. Era una comunità nel mezzo del nulla, nel deserto, perché erano schiavi che erano scappati 200 anni fa, che l'avevano fondata, erano andati il più lontano possibile per poter rimanere liberi, quindi erano lontano da tutto, e funzionava questo distillatore. Ero lì e stavo dicendo con una mia collega, cioè questi bambini belli con un sorriso, sai, i brasiliani con il bel colore mulatto, con quei gli denti bianchi, era proprio l'espressione della bellezza e della felicità questi bambini, che avevano avuto 10 anni, 9 anni, e diceva la mia, ma guarda come sono belli questi bambini. E lì accanto c'era un signore vestito molto modestamente, che poi scoprì che era il maestro della scuola, e mi disse perché non l'avete visti 4-5 anni fa, prima che arrivasse il distillatore. Avevano tutti la diarrea, tutte macchie rosse sulla faccia, dice, guardi quel bel bambino che lei stava dicendo che è così bello. Lui aveva la faccia tutta distrutta da macchie rosse, perché appunto non stava bene. Improvvisamente è arrivata l'acqua pulita e adesso stanno tutti in buona salute. Quel giorno probabilmente è stato uno dei più belli della mia vita, professionalmente probabilmente il più bello.
Ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.